Radio Immagina.
Un saluto agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Radio Immagina da Sara Guabello e Francesca D'Ulisse. Ben tornate, bentornati a una nuova puntata di Latino Americana. Parliamo della guerra che continua e delle conseguenze che ha nel subcontinente latinoamericano, vero Francesca?
Vero Sara, grazie e benvenuti anche da parte mia all'ottava puntata di Latinoamericana, la rubrica di notizie, approfondimenti, novità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Hai ragione, in questa prima parte di Latinoamericana non parliamo di un paese in particolare, ma affrontiamo un tema molto importante per il futuro del continente. Parliamo di come la guerra in Ucraina ha colpito e continua a colpire i paesi latinoamericani e in particolare di come l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e dei fertilizzanti ha influenza sui paesi del continente. E lo facciamo con uno dei massimi esperti di America Latina, che ha un incarico importante in un organismo internazionale.
Sì, parliamo con Mario Lubetkin, che è il vice direttore generale della FAO. Benvenuto Lubetkin, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie, a disposizione.
Dottor Lubetkin, le chiedo innanzitutto qual è la condizione dei paesi latinoamericani di fronte alla crisi ucraina. Glielo chiedo anche perché lei ha assunto da poco un incarico importante come direttore della sezione regionale dell'America Latina e dei Caraibi per la FAO.
Diciamo che non è il fattore della guerra, è il fattore di uno scenario che si protrae da molto tempo attorno al problema della fame. Cioè in America Latina in questo momento ci sono oltre 56 milioni di persone che passano fame, che rappresenta l'8% della popolazione, e questa è una situazione che si protrae da tempo. Se noi lo colleghiamo col fattore della guerra, c'è naturalmente il problema del commercio e dei fertilizzanti che colpisce non soltanto America Latina, se non ad altre realtà. Questo, diciamo, mette ancora lo scenario che già si protrae da molto in una forma molto più complessa. Diciamo che America Latina sta pagando soprattutto, e non credo soltanto America Latina, l'effetto Covid, perché se pensiamo alle cifre e pensiamo alla situazione prima che cominciasse il Covid, altre 13 milioni di persone sono entrate in scenario di fame in questo periodo. Se lo pensiamo nel mondo, sono entrati 150 milioni di persone da prima del Covid fino adesso a una situazione di fame.
Mario, secondo alcuni economisti, in America Latina la guerra colpisce in maniera differente tra i paesi che sono esportatori di beni alimentari, soprattutto penso a quelli del Cono Sud, e quelli che sono importatori di beni alimentari, per esempio mi vengono in mente i paesi caraibici. È realmente così? Davvero i paesi esportatori sono esenti dagli effetti della guerra e del Covid?
Io direi che, ma comunque ti metto un terzo fattore, cioè la crisi economica, la politica sociale, questa è una cosa che si protrae molto tempo. Logicamente il Caraibi è quello più affettato, ma questo è perché loro importano il 100%, il 90%, il 95% di tutto i generi alimentari. Cioè i Caraibi oggi, soprattutto le piccole isole, vivono un doppio scenario molto complesso, che è il cambio climatico e la situazione di produzione alimentare, che lascia loro una situazione molto più complessa che altri paesi dell'America Latina. Il punto è che oggi, e non credo soltanto alla regione, ma se ci mettiamo nella regione, non possiamo isolare il fattore della crisi alimentare con la crisi energetica, la crisi economico-finanziaria e la crisi climatica. Cioè, tutto questo va visto in una stessa dimensione per capire allora quali sono le strade possibili per andare a un processo di trasformazione.
Ti chiedo poi, quali sono le politiche che la FAO ha messo in opera per far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime alimentari in America Latina? Ci sono politiche specifiche che ha suggerito ai governi?
Certo ci sono, però prima cominciamo dai dati duri. I dati duri sono che dopo il primo mese di guerra cioè la guerra è cominciata il 24 febbraio, a fine marzo c'è stata una scalata dei prezzi del 12%. Da quel momento in poi, fino a questi giorni, i prezzi dei prodotti alimentari stanno scendendo, non stanno salendo. Ma non stanno salendo né in America Latina, non stanno salendo in altre realtà. Poi ci sono le inflazioni locali, quello è un altro. Insomma, dal punto di vista dei prezzi duri, materie prime alimentari, non c'è una tendenza proprio di discesa negli ultimi 5 mesi, secondo gli indici nostri, che sono quelli che guidano il dibattito. Questo è un punto, dal punto di vista dei numeri. Dal punto di vista delle proposte, diciamo, tutto il tensionamento che si è creato tra Covid, conflitti militari, scenari di politiche sociali, ci ha comportato a noi a suggerire ai governi in America Latina e in altre regioni alcune misure che sono fondamentali dal nostro punto di vista, che va dalla programmazione della sicurezza sociale, al trasferimento degli ingressi, a forme di appoggio diretto ai settori più vulnerabili, soprattutto quelli che vengono colpiti dagli scenari inflazionari nei paesi. Per noi è molto importante, l'abbiamo detto, di tenere aperto il commercio di alimenti e fertilizzanti per risparmiare situazioni che possono essere particolarmente tense e insostenibili dal punto di vista sociale, la ricerca di altri mercati, la diversificazione dei mercati, la capacità di sostituire importazioni e lavorare molto più intensamente con le realtà urbane specifiche delle città, il concetto del chilometro zero per ridurre il trasporto di prodotti alimentari. Cioè, non è una soluzione, è un insieme di soluzioni che partono da un elemento fondamentale, perché non si può vivere soltanto per coprire emergenze, sino si deve pensare a un processo di sostenibilità, e quello significa trasformare il sistema agroalimentare per pensare in diete salutabili e affrontare la crisi climatica di una forma completamente diversa. E per quello uno dei punti che per noi è il più importante è tutto quello che si riferisce alla innovazione e alla tecnologia. Visto la capacità limitata di risorse, la innovazione e la tecnologia sono attori fondamentali per qualsiasi processo di trasformazione agroalimentare per tenere una sostenibilità futura molto più sicura.
Grazie, noi la ringraziamo, era il vice direttore generale della FAO Mario Lubetkin, grazie per averci spiegato quello che sta succedendo in Latino America per quello che riguarda la guerra, i fertilizzanti, gli effetti del Covid sull'agricoltura e le alimentazioni delle popolazioni latinoamericane. Grazie mille.
A disposizione, arrivederci.
E noi riprendiamo il nostro viaggio latinoamericano andando necessariamente in Cile, perché siamo all'indomani del risultato referendario che, anche se largamente atteso, comunque dà uno scossone a questo paese. A pochi mesi dall'elezione del presidente Boric è stata respinta la proposta di costituzione, la nuova costituzione stilata da un'assemblea costituente e definita la più progressista del mondo. Cerchiamo di capire perché, anche se era stata chiesta dalla grandissima maggioranza dei cittadini un paio di anni fa, no? Con le grandi proteste del 2019, quasi 3 anni fa ormai. Lo facciamo in compagnia di Alfredo Somoza, un giornalista osservatore attento dei processi latinoamericani. Benvenuto Somoza, bentornato a Radio Immagina, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Eh sì, come dicevi tu Sara, è l'avvenimento più importante di ieri, il referendum per approvare o meno la nuova Costituzione. Abbiamo ormai dati definitivi, sappiamo tutti che ha vinto il rechazo, vale a dire il rifiuto al nuovo progetto di Costituzione, e ha vinto con un risultato chiaro e senza equivoci. Il 61,87% dei votanti ha rifiutato il progetto della nuova Costituzione ed ha vinto in tutte e 16 le regioni del paese. Solo per la cronaca, in Italia ha vinto l'approvo, 381 voti contro 251. Subito molto chiare le parole del presidente Boric al riguardo. Ha detto: oggi ha parlato il popolo cileno e ci ha trasmesso due messaggi. Il primo è che vuole, dà valore alla sua democrazia, che confida in essa per superare le differenze e avanzare. Il secondo messaggio è che non è rimasto soddisfatto della proposta di nuova Costituzione e pertanto ha deciso di rifiutarla nelle urne in maniera molto chiara. Questa decisione dei cileni e delle cilene esige alle nostre istituzioni e attori politici di lavorare con maggior impegno, con maggior dialogo, con più rispetto per arrivare ad una proposta che ci interpreti tutti, che dia fiducia e che ci unisca come Paese. Per far fronte a queste importanti sfide richiederà fin da subito cambiamenti nel nostro gruppo di governo, e questa è un'altra cosa importante, per far fronte a questo nuovo periodo con rinnovata risolutezza. Il presidente Boric ha convocato per oggi tutte le forze di governo per analizzare la continuità del processo costituente. Bisogna dirlo, i segnali di una sconfitta dell'approvazione c'erano già tutti alla vigilia dell'appuntamento elettorale. Tutti i sondaggi davano vincente il Resciasso con punte di 15 punti percentuali di distacco. E questo contrasta nettamente con il fatto che, come dicevi tu Sara, l'80% dei cileni aveva votato solo due anni prima per il cambio della Costituzione. Sembrava quindi che il referendum di domenica fosse solo una ratifica dell'ampio appoggio ottenuto, e non è stato così. Come ha detto Sara, parliamo del referendum in Cile con il nostro secondo ospite, Alfredo Somoza. Alfredo, in primo luogo ti chiedo una tua valutazione del risultato del plebiscito.
Beh, il risultato, come avete detto, come hanno detto tutti i commentatori, era abbastanza scontato, forse non tanto con questa differenza, col fatto che ad esempio il governo aveva puntato molto sul voto della Grande Santiago, che era stata un po' la chiave di svolta quando è stato eletto Gabriel Boric, che invece ha votato, anche se non per molto, ma comunque anche lì ha vinto il rifiuto di questa Costituzione. C'è un dato non indifferente: nel 2020, quando si votò l'Assemblea Costituente, il sì al rinnovo della Costituzione, votarono 7 milioni e mezzo di cileni. Questa volta invece è stato introdotto l'obbligo del voto sanzionatorio, cioè chi non andava a votare aveva delle sanzioni amministrative. Hanno votato 13 milioni di cileni, quindi diciamo che una platea che praticamente si è raddoppiata, e questo probabilmente è quello che ha fatto un po' sballare quel sondaggio, che comunque davano vincente il rifiuto della Costituzione. Ed è la prima valutazione, sicuramente, è che era una cronaca di una morte annunciata quella di questo testo, perché la dinamica che ha portato alla gestione dell'Assemblea Costituente, nella quale, ricordiamo, aveva una maggioranza di 2/3, la sinistra e i movimenti di base che erano nati con la protesta, lasciava preannunciare quello che sarebbe successo, fermo restando che il Cile è, diciamo, un paese piuttosto conservatore, sempre lo Stato, perché questo testo è stato scritto esclusivamente da quei settori più radicali, senza accettare mai nessuna mediazione con la destra, che era minoritaria all'interno dell'Assemblea Costituente, ma che rappresenta ovviamente un bel numero a livello elettorale. E quindi era abbastanza scontato che una Costituzione con un concentrato questioni che dividono le società, e non soltanto in Cile, ovviamente in tutto il mondo, ad esempio il fatto di mettere in Costituzione il diritto all'aborto e i diritti alla diversità sessuale, in qualcosa che allontana la democrazia cristiana da questo percorso, piuttosto che l'uso sapiente delle fake news per far credere all'elettorato che avrebbero espropriato le abitazioni private in nome del diritto alla casa. Ma uno dei sicuramente uno dei fattori che più ha inciso su questo voto è stato quello della dichiarazione del Cile come stato plurinazionale, cosa che è stato già fatto ad esempio in passato sia in Ecuador che in Bolivia, ma in Ecuador gli indigeni sono il 40%, in Bolivia il 60%, in Cile gli indigeni sono attorno all'11-12%, e questo punto dei diritti degli indigeni, senza grandi specifiche, ha fatto temere molti per l'unità del paese e per la creazione, che venisse creata una specie di, diciamo, di cittadino privilegiato in quanto indigeno. Questi sono stati tanti fattori, ma soprattutto possiamo dire che è stato un deficit di politica quello che ha portato la Costituente a licenziare una Costituzione senza aver fatto nessun tipo di mediazione, cosa che era già chiaramente percepita da Gabriel Boric, che già da qualche giorno stava parlando dell'ipotesi che comunque andasse il voto, anzi se il voto fosse andato come alla fine è andato, comunque si sarebbe andato avanti sulla scrittura di una Costituzione nuova, ma ovviamente a questo punto in ambito parlamentare e ovviamente a questo punto, diciamo, con la mediazione con i settori che hanno criticato il percorso della Costituente.
Ritorno al governo del presidente Boric. Ovviamente il governo si è speso molto per far approvare il progetto della nuova Costituzione. A tuo avviso questo rifiuto del progetto indebolisce il governo ed è stato anche un voto contro Boric oppure no?
No, io non direi un voto contro Boric. Casomai è Boric che ha troppo schiacciato il suo governo sul cambio di Costituzione. Infatti si sta già parlando di un rimpasto e probabilmente le teste che cadranno sono quelle di Giorgio Jackson, che è segretario generale della Presidenza, e Ischia Siches, che è la Ministra degli Interni, quindi un rimpasto che probabilmente farà entrare qualche moderato in più in quella compagine. Ma quello che, diciamo, che Boric ha rassicurato nel discorso che ha fatto stanotte sul fatto che le sue riforme, che fino a poche settimane fa venivano tutte collegate all'approvazione della nuova Costituzione, potranno comunque essere portate avanti con altri modi, cioè sostanzialmente con il dibattito parlamentare o con le riforme che si pensa di fare. Ecco, questo sì è stato un errore, quello di, diciamo, legare le sorti del governo così giovane come tempo in carica al risultato di un plebiscito. Devo dire che le prime reazioni di Boric fanno capire che comunque lui resta un politico abile e che avrebbe i numeri per uscire da questo impasse.
Sommaso, un'altra domanda, ritornando invece al percorso che ha portato a questa sconfitta di questo referendum dell'approvazione della nuova Costituzione. A tuo avviso, intanto, se erano comunque, si aspettava questa dimensione del rigetto, e un'altra cosa è, parlando appunto di comunicazione, del fatto che è stata impiantata una grossa comunicazione da parte delle grandi compagnie che si sono sentite minacciate, almeno ho letto da più parti che questo è successo, di informazione, di fake news come quelle che ricordavi tu, sono stati usati quindi questi elementi, come per esempio questo del riconoscimento dell'identità indigena o la scrittura femminista in qualche maniera di questa Costituzione, come cavalli di Troia per spaventare poi la popolazione, sono stati usati strumentalmente?
Forse l'unico che non è stato utilizzato è quello della, diciamo, di genere rispetto al ruolo delle donne, anche perché su quello ormai, almeno a parole, nessuno è contrario sul fatto che le donne devono occupare, diciamo, una posizione almeno pari con gli uomini. E invece sì, ci sono il grande capitale cileno multinazionale che era molto preoccupato su un tema che non ho citato ancora, che era quello dell'ambiente. Perché questa Costituzione introduceva il primato del pubblico sul privato, quindi capovolgendo la Costituzione di Pinochet, e ad esempio metteva in discussione quello che era stato fatto in passato con la privatizzazione dell'acqua. E su tutti questi temi, cioè sfruttamento forestale, che in parte coincide con i territori indigeni, il ritorno indietro sulla privatizzazione delle acque, temi di, comunque di, diciamo, di prevalenza del pubblico sul privato, ovviamente fu anche sulla sanità e sulla salute, perché anche su quello c'era un capitolo sul fatto che metteva in discussione la privatizzazione della salute. Ovviamente quello è fumo negli occhi per tutti i grandi operatori che in questi anni hanno preso in mano la gestione di questi servizi. Quindi sicuramente è stato strumentalmente utilizzata la questione indigena, che non è assolutamente come la raccontavano gli oppositori alla Costituzione. I veri temi sui quali c'è stata la guerra mediatica vinta da questi settori, con un uso massiccio di comunicazione di ogni tipo, ma tantissimi soprattutto di fake news sul il rischio di perdere la casa o cose di questo tipo, sicuramente i temi sensibili erano quello del ritorno dello Stato a gestire i beni comuni, cioè quindi anzi il ritorno del concetto di bene comune, che nella Costituzione di Pinochet non esiste, e quindi la messa in discussione delle privatizzazioni degli ultimi 40 anni.
Un'ultima domanda, Alfredo, ti chiedo. L'hai già un po' accennato, secondo te la via d'uscita è una parlamentarizzazione del processo costituente, o ci sarà l'elezione di una nuova convenzione costituente, quindi un nuovo processo che ricalca un po' questo secondo plebiscito?
Io credo che la soluzione più facile è quella che si sta cercando, più facile per modo di dire, ma comunque quella che cerca il governo, sarà la parlamentarizzazione delle riforme. Tra l'altro ricordiamo che la riforma di Pinochet è stata più volte modificata in questi anni, certo non in profondità, ma comunque è diciamo modificabile. La destra pare si è impegnata a modificare quel capitolo della Costituzione che diciamo che è quello che regola le modifiche costituzionali, quindi abbassando il quorum parlamentare per poterla riformare. Io credo che sì, probabilmente passerà dal Parlamento, dove c'è una rappresentanza più diciamo più equa tra le diverse forze politiche. Non credo che vogliano rischiare di nuovo un processo plebiscitario che porti alla creazione di maggioranze che poi non rispecchiano i reali equilibri del Paese, ricordando sempre che in questo momento le priorità del Cile, come più o meno per tutto il mondo, riguardano la crisi sociale e la crisi economica.
Certo, noi ringraziamo Alfredo Somoza per essere stato con noi, per averci aiutato a comprendere il significato di questo voto referendario del Cile. Si dice da anni, da decenni, che è un laboratorio politico. Sarà vero, noi comunque continueremo ad osservarlo, continueremo anche a valerci dell'aiuto di Somoza. Grazie mille.
Grazie a voi, buon lavoro, buona continuazione.
E noi chiudiamo questa puntata di Latinoamericana, ci diamo appuntamento per una prossima volta. Grazie dell'ascolto da Francesca D'Ulisse, da Sara Guabello.
Grazie.
Ciao.